Ecco, io ringrazio molto per la vostra ospitalità e mi sento anche un po' alieno perché voi siete i veri esperti, i Rosmini. Io sono in cammino, sono un apprendista in cammino, sorpreso e anche commosso di questa apertura che a mano apprezzo per la sintonia che trovo con alcune linee della mia riflessione. Io sono stato introdotto da Fernando Bellelli a una nuova visione. Anch'io, come tutti quelli che hanno studiato teologia e filosofia, ovviamente conoscevo Rosmini. La conoscenza scolastica di Rosmini comincia dalle cinque piaghe in realtà, più che dalle opere teoriche, quindi però invece sono stato introdotto appunto in questo mondo di vitalità che voi rappresentate, di vitalità del pensiero rosminiano e di anticipazione straordinaria, quasi incredibile. Questo lo posso dire perché, essendo un po' navigato nel campo degli studi filosofici e teologici, non fosse altro che per l'età, sono sorpreso dell'anticipazione. Noi abbiamo fatto la corte a Husserl e alla fenomenologia, è vero, tutto quello che, cercando di ricavarne tutto quello che potevamo, avevamo Rosmini che era, secondo me era già un passo avanti anche rispetto a Husserl. Se penso alla sua dottrina della percezione, che è più avanzata, e se penso alla nozione di sensibilità come dimensione dello spirito, dimensione costitutiva dello spirito, sensibilità intesa anche come emozione, come sentire, come affezione, no? Che, come sapete, in Husserl è stata recentemente riscoperta, le sintesi passive, ma insomma come in un angolino che non è lievitato ancora nel pensiero maturo di Husserl, che ancora aveva il problema di risolvere la questione moderna della gnoseologia, della conoscenza, quindi del correlazionismo. E qui invece il correlazionismo in Rosmini riceve un'apertura oltre l'orizzonte della modernità molto interessante, molto in anticipo sulla contemporaneità. Quindi sono molto sorpreso, ma anche molto interessato a proseguire questo contatto e eventualmente, magari più avanti, quando sarò grande, a contribuire anch'io come contribuite voi a questa conoscenza. Vi dico brevemente, fuori testo, e quindi svolgerò il mio tema tenendo conto di questa sintonia, ma non sarà un'esegesi di Rosmini perché non sarei in grado di farlo, però credo potrebbe essere un contributo appunto a fargli evitare, euristico, ecco, una relazione euristica nei confronti del lievito rosminiano. Fuori testo dico, approfittando del fatto che voi siete tutti esperti, quindi posso parlare anche molto direttamente, molto francamente, per formule, vi do le due coordinate che stanno alla base di questo attuale frammento, segmento della mia ricerca, insomma, che dura da un decennio, ecco, diciamo così. E le due coordinate di fondo sono uno. La mia battaglia è nei confronti, credo che sia venuto il momento di portare allo scoperto l'esaurimento del primo esperimento che il cristianesimo ha fatto con il logos greco e con la metafisica, perché esso ormai ha dato i frutti che doveva dare e mostra il suo limite. Il suo limite è l'appiattimento dell'assiologia sull'ontologia. Il negativo etico è il negativo ontologico. Il niente, finire nel niente, il niente è la cosa cattiva. Ma io spero che in paradiso il niente del cancro sia una cosa buona. L'ente piccolo vale poco, l'ente grande vale tanto. L'ente che dura un istante, anche se è il sorriso di un bambino che per me ha un significato eterno, vale di meno della durata di una impassibilità senza fine. Perché l'essere che vale è l'essere che dura. La durata non dice ancora niente. La vita eterna si tratta ancora di capire che vita è. Il solo fatto che sia eterna non la rende vita. Potrebbe essere anche un congelamento marmoreo che non ha nessun interesse dal punto di vista dell'esperienza umana. La libertà ci mette nella precarietà perché, e quindi nell'infelicità, nella sofferenza, fino a quando non diventa una decisione assoluta che riesce a congelare uno stato di cose. Ecco, finalmente, dopo la morte, potremmo congelare uno stato di cose che durerebbe sempre. Io spero di no. Spero di poter scoprire come fa Dio a creare mondi, a togliere la radice del male dal cuore di un essere umano, cosa che io non sono riuscito neanche per me. Voglio sapere queste cose, quindi spero di essere in movimento e non congelato nell'eterno spettacolo, appunto, di una felicità che è tale perché niente più si muove. Spero di no. Ma la sinologia greca non ha fatto, ha svolto egregiamente questo compito quando, con questa chiave fondamentalmente platonica, ha cercato di mettere in salvo le cose buone. Ma messe in salvo nell'ontologia, e nella metafisica, le cose buone sono state messe in salvo appunto onticamente, sono state messe in salvo come cose. E questo adesso troppo poco. Abbiamo predicato nel catechismo la libertà della creazione di Dio, spiegando l'assolutezza di Dio in questi termini, che Dio è libero nei confronti della creazione, perché che noi ci siamo, che non ci siamo, a lui non gli cambia niente. Capirai l'entusiasmo che doveva suscitare questa predicazione, eh? Soprattutto se dopo vai a leggere il dogma cristiano che dice che Dio si è sfenato dando il figlio, non ce n'era bisogno. Ecco, quindi recuperare questa. Allora, perché si è esaurito? Perché una volta messo in salvo, certo, al logos greco dobbiamo il monoteismo, dobbiamo la metafisica, la saldezza appunto dell'eterno, dell'assolutezza, che hanno un parametro di riferimento. Primo parametro di riferimento che era impossibile trovare altrimenti, che il Logos ha trovato. Questo va bene, l'assolutezza, l'infinito, pensabile come reale, questo è un guadagno netto. Il monoteismo ebraico-cristiano ha trovato una casa nello spazio del pensiero, della ragione universale, non soltanto di una religione, di una tradizione, di un costume, di un ethos. Bene, però il suo contenuto è ancora inerte, rimane inerte nei confronti appunto della forma cristiana in cui è introdotto il pensiero di Dio, ma anche il pensiero dell'uomo. Quindi la battaglia è il disinnesco, non la fine della metafisica, ma la sua riabilitazione a rendere ragione appunto di quello che io chiamo l'affettivo, quello che vale, quello che deve essere, quello che è giusto che sia. Perché l'eternità di qualcosa non la rende giusta. E quindi la formula è un disinnesco anche del concetto di verità coltivato attraverso questo sposalizio, che è un, deve diventare un segmento, è un transitorio, la corrispondenza a ciò che è, piccolo, grande, finito, infinito, la corrispondenza a ciò che è un passaggio euristico, è un modello, come dire, è un modello fisicalistico della verità, è fermare l'uccello in volo, insomma, cercare di fotografare uno stato di cose quando nella realtà stati di cose non ce ne sono. Stati non ce ne sono se non a prezzo di un'astrazione. La realtà è sempre dynamis e energeia, non ci sono stati di cose, è un'astrazione utile per la conoscenza, ma un'astrazione. E credo che il passaggio ulteriore corrispondente a questa battaglia per riabilitare l'ontologia dell'assiologico, capito? È molto superficiale nel pensiero greco e anche nella catechesi cristiana più corrente, inconsapevolmente, ma lo è. Il passaggio è, la vera domanda è come deve essere l'essere per essere come deve. Non ci sono stati di cose, ma soltanto flussi del dover essere in cui abita la giustizia di ciò che deve. L'esperienza umana nasce fin dall'inizio con questa domanda, con questa apertura. Bambini domandano che cosa è, ma il segreto della loro domanda è come deve essere. Non sono appagati della nominazione, perché la seconda domanda sarà: e come mai fa questo? Perché fa questo? La seconda pista, dunque, indago su questo, sarebbe il primato dell'etico, non nel senso di Levinas. Levinas disinnesca la durezza del correlazionismo soggetto-oggetto dicendo l'etico ritorna nell'ontologia se si supera l'autoreferenzialità del soggetto, benissimo. Se si supera la pura oggettività dell'oggetto, va bene, ti seguo fin qui, e si rimane in ostaggio di un altro soggetto. Se si rimane in ostaggio di un altro soggetto, si ridiventa oggetto, non etico. E se l'ostaggio non è etico, non è etico. E si raggiunge semplicemente il simmetrico di ciò che può rovesciarsi. In un attimo sono autorizzato a essere uno che tiene in ostaggio il mio simile. Capisci? Sono autorizzato. Se l'etico è essere ostaggio del mio simile, dell'altro, sono autorizzato a occupare in una mossa successiva il posto dell'altro e a tenerti in ostaggio, rendendoti inerme. Questa non è etica. Questa è la fine dell'etica. E allora la seconda pista è quella appunto di collegare la dimensione dell'affezione, cioè che dice la relazione di valore o il valore della relazione, non dice semplicemente la relazione. Io sono contro l'autoreferenzialità della sostanza, ma anche contro la magia della relazione che la deve sostituire, no? Relazione non mi dice anche niente, è il valore della relazione, e il valore della relazione si chiama affezione. E però, appunto, per evitare che sia un'alternativa, non è un'alternativa sciocca alla metafisica, è un'integrazione, una correzione, una ofebo, certo, si tratta di sostituire alla domanda sulla verità quella più appropriata sulla giustizia. Le relazioni di valore non sono vere o false, sono giuste o ingiuste, perché così funziona tra gli esseri umani, anche tra Dio e l'uomo, sono giuste e ingiuste, o ingiuste. Ci sono affetti che sono veri, nel senso del logos greco, della corrispondenza, dell'ontico, veri affetti, ma sono ingiusti, sono sbagliati. Ci sono innamoramenti del proprio figlio che sono sbagliati, perché il proprio figlio è un altro termine di relazione, il valore della relazione paterna e filiale è altro da quello erotico. Lo sa persino l'antropologia atea. Lévi-Strauss ha dimostrato che l'interdetto dell'incesto è il fondamento dell'ordine degli affetti. A lui non interessava svilupparlo, ma a me sì. Il fondamento significa che ci sono diverse perfezioni dell'affezione, tutte assolute, e alcune per raggiungere la loro perfezione devono interdirsi l'erotico. Se no l'umano affogherebbe appunto nell'atto sessuale, come sintesi esclusiva delle forme dell'affezione, che è quello che sta succedendo, infatti. Ecco, giustizia. Allora, parlare però di giustizia è come funzione di verità e degli affetti come valore della relazione, e quindi non affidarsi semplicemente a un vernissage, a un rinnovamento della nozione classica di verità e della nozione moderna di relazione, che ha cercato di riscattare l'autoreferenzialità della sostanza, ma senza affezione è indecidibile, la qualità della relazione è indecidibile. Ripeto, il dispositivo levinassiano, che è molto emozionante, molto incantevole, della prossimità levinassiana, è come quei soprammobili che c'erano una volta, no? Col ballerino e la ballerina, col carillon. E in un attimo si girano dall'altra parte, io sono il persecutore. È legittimato ad essere persecutore, perché l'altro, a quel punto, come me prima, ha il dovere di esporsi. Se non vuole perpetuare la violenza, ha il dovere di esporsi come ostaggio. E qui molti equivoci che condannano la retorica, la predicazione cristiana, sono già sul tappeto, no? Pensate al gruppo del giovedì, la signora in parrocchia impara dal prete che dobbiamo amare l'altro con tutta la nostra anima, l'altro anche il nemico. E amore vero, che dona se stesso, non semplicemente fa la carità, è benissimo. Esce e si domanda se deve farlo anche con lo scippatore, che le ruba la borsetta e quella poca pensione che ha. Perché il sacerdote non si è curato di farle comprendere che l'amore per il nemico è un'altra cosa dall'amore per il figlio, dall'innamoramento. Non devo innamorarmi del nemico. Non devo amarlo come un figlio confondendolo con la sua vittima, dimenticandomi che è un carnefice. Devo amarlo come si ama un nemico, cioè difendendo l'inerme dalla sua violenza, facendo di tutto per separarlo dalla sua violenza, impedendo addirittura a lui stesso di essere vittima della sua violenza. Tutte queste figure dell'amore, capite? Allora giustizia degli affetti improvvisamente diventa un tratto creativo che io nei miei manuali non riconosco. Manuali di teologia non c'è, nei manuali di teologia morale nemmeno. Diventa molto creativo individuare qual è l'amore sempre, questo è il comandamento evangelico, e quale giustizia, cioè come deve essere qui l'amore per essere come deve, come deve essere l'amore del figlio per essere come deve, e quindi non l'amore uomo-donna, non l'amore del povero trovato per strada, no? Questo come deve essere. Non basta dire la verità del no, non c'è verità, perché qui la relazione è relazione in atto e vive finché è in atto, no? Quando diventa uno stato di cose. L'amore per il figlio non diventerà mai uno stato, se diventa uno stato di cose, come si dice, dato per scontato, affonderà, si perderà, morirà. È in atto. Per la realizzazione della sua giustizia. Ecco, l'atto atto eterno della relazione con Dio è un atto perpetuamente dinamico, per questo non sarà mai uno stato di cose. Paradiso non sarà mai uno stato di cose. E noi abbiamo avuto un impulso anche magisteriale sottovalutato a percorrere, dopo il lavoro del teologo, del filosofo, è di scalarlo, di elaborarlo. Il magistero non consacra teorie, no? Produce enunciati che mettono sulla strada come è giusto. Abbiamo un tesoretto rappresentato da una svolta di un magistero che parla un linguaggio che il magistero cristiano non ha mai usato. Il magistero. Teologia dei padri sì, ma il magistero mai. Nel piccolo tesoretto rappresentato da Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, Lumen Fidei, il magistero dice il proprium cristiano, che però deve riflettersi anche sulla comprensione generale dell'umano, è intelletto d'amore, cioè intelligenza dell'affezione, traduco io, no? Perlomeno il cristianesimo è perso, ma anche l'umano è perso. Ora, che l'amore sia al centro del cristianesimo, che nel cristianesimo tutto deve portarsi all'amore, che l'intelligenza cristiana debba comporsi con la carità, che è nella perfezione, questo è stato detto molte volte. Ma che la forma dell'affezione sia la struttura idonea al sapere di Dio, dell'uomo e del mondo, questo è inedito. E bisognerebbe trarne qualcosa di più, invece queste piccole encicliche sono passate quasi inosservate in un certo senso, non hanno emozionato come altre, no? Laudato si, che poi sono magari fraintese, no? Però hanno colpito l'attenzione. Qui invece non hanno colpito l'attenzione neppure dei teologi. Perché? Perché la teologia non ha vocabolario per giocare questa partita, ma l'antropologia neppure. Abbiamo riscoperto la lezione di Max Scheler, che ha tentato questa operazione fino a un certo punto. Wojtyła ne ha fatto, per così dire, una sua fonte di ispirazione, va bene. Ma, dico io, avevamo Rosmini. La verticalità comprensiva, sintetica dell'etico, dell'essere morale, no? In Rosmini è molto vicina a quella che io intendo quando dico in senso, ripeto, non levinassiano, no? Del primato appunto della relazione di valore nella quale si comprende come deve essere l'essere, perché il come è un sottoprodotto, è una funzione necessaria, ma deve essere considerata provvisoria, perché tra un attimo non sarà più semplicemente così. Nessuna essenza tra un attimo è semplicemente identica a se stessa. Questo non è scarto. Quindi ha una funzione isolare il formalismo della verità che isola l'essenza, ma una funzione euristica. Mentre invece il dinamismo della relazione di valore fa comprendere appunto che cosa è effettivamente, perché insegna a indagare il come deve essere per essere come deve. Qui Anselmo è insuperabile, la sua lezione con l'esempio del linguaggio, no? Quando mento mi servo della struttura del linguaggio, il sottoprodotto della verità, no? L'essenza. Il linguaggio è fatto per parlare, quindi anche per mentire devo Però quando mento, il linguaggio non è come deve, perché il linguaggio è per dire, quindi per dire la verità. E a me questo secondo interessa, è quello decisivo, no? E io penso che Max Scheler ha tentato questa via di collegamento, ma naturalmente su che cosa si è arenato? Si è arenato appunto sulla relazione dominante, che è quella del correlazionismo soggetto-oggetto. E in questa è difficile creare un legame appunto tra amore e conoscenza. Per cui io credo che l'esegesi di questo tema, tutti si sono affezionati, tutti dicono la strada è il legame tra amore e conoscenza, però le due figure rimangono dissociate. Amore rimane fondamentalmente il sentimento romantico battezzato cristianamente, quindi non ha logos. E la conoscenza è il logos classico, che non ha affezione, quindi poverino, non sa cosa fare delle affezioni, non sa cosa dire, perché cerca in esse sempre una realtà che resiste all'affezione, perché l'affezione la scombina, l'affezione la disturba, l'affezione è volatile, siamo prigionieri di questo. In teologia abbiamo il precedente di Rousselot, assunto da Balthasar, e il meglio che si può fare in teologia è il volume primo di Gloria, che è la dottrina della percezione. Ma poi trovo in Rosmini una dottrina della percezione migliore di quella di Husserl, è capace di sottrarsi al correlazionismo, dove si dice che la percezione è anticipata. Questo ormai ci stavamo arrivando, ci sta arrivando anche la filosofia, ma dove si dice chiaramente che la percezione è anticipata da una sensibilità spirituale indeducibile dalla sensazione della percezione, che la guida ad essere una percezione umana. Ecco, questa idea della sensibilità spirituale non è ancora passata in teologia né in filosofia. La teologia ha scoperto la sensibilità del Leib, del corpo vivente, e così appunto ha preso distanza dalla fisicità, ha ritrovato una immagine persuasiva del sinolo, della unità di spirito e corpo, frequentando la carne di Merleau-Ponty, che è un genio, certo. Tutto quello che si poteva fare sulla base dell'impianto classico, Merleau-Ponty l'ha fatto per l'unità profonda di corporeità e di spiritualità. E tuttavia, ecco, la difficoltà che rimane, io non voglio sapere della carne. La carne di Merleau-Ponty si dimentica che io divento vecchio, mi cadono i capelli. E come nel Parmenide di Platone, la domanda è: che succede alle unghie e ai capelli che si consumano? Che io sono questo. Mi piace molto questa idea del Leib, che è il corpo vissuto, che è un'entità, no, molto luminosa, molto spirituale, molto, molto relazionale, molto dinamica. Ma il paradosso è che per superare il positivismo è rimosso l'organismo. Ma io sono anche organismo. E quindi ho bisogno di sapere se questa sensibilità che costituisce l'umano, come l'hai indagata dalla fenomenologia recente, della quale i teologi sono molto entusiasti, giustamente, no? E quindi Marion, Chrétien, eccetera. Benissimo. Ma io voglio sapere se è arrivata a toccare lo spirito, io ho bisogno di sapere se è arrivata a toccare lo spirito. Se lo spirito è sensibile soltanto perché ha un live, o è sensibile di suo, è sensibile in senso umano, cioè etico, cioè affettivo, sensibile, che si commuove per il bambino in difficoltà. Perché se si commuove per il bambino in difficoltà, lo spirito, allora capisco la commozione di Dio. E non mi sembra una ferita della sua sostanza eterna, no? Se invece si commuove per il bambino soltanto perché in lui il corpo produce un riflesso animale di protezione della specie, estraneo allo spirito, legato alla carne, quando la mia carne sarà finita, quando l'organismo non reggerà, quando il corpo non reggerà più il mio live, io diventerò apatico, diventerò un soggetto puramente conoscente, una coscienza, una mente spettacolo delle cose, perché non avrò più sensibilità. Come faccio in paradiso ad avere sensibilità? Con lo spirito, se lo spirito non ha sensibilità, se lo spirito non è appunto capacità di commozione, se lo spirito non è capacità di relazione di valore, quindi di relazione che assegna una giustizia e persegue a costo di ogni sacrificio la giustizia di quella relazione. E proprio perché spirito e non semplicemente organismo reattivo, impara a riconoscerla da un'altra giustizia. Il corpo potrebbe avere un'eccitazione erotica anche nei confronti di altri corpi, ma questa è la mia donna e quindi la giustizia che fa il valore di questa relazione sta in ciò, e questo giustifica la volontà di rimanere fedele, perché sennò la perfezione di questo rapporto, la sua bellezza, non gli eviterà mai, gliel'ho tolta come in anticipo. Se è un istinto della carne che lo spirito al massimo si limita a contenere o a correggere, capisci? Ho bisogno di sapere se lo spirito, questo chiede una metafisica che non abbiamo. Noi non abbiamo una metafisica dello spirito, Ecco, allora, quando percepisco questo, io dico, beh, forse potevamo approfittare di più di questo autore, che non si sa come, e con strumenti linguistici e concettuali palesemente inadeguati, perché nell'Ottocento non c'era stato tutto questo, è riuscito a portarsi oltre, non soltanto oltre il kantismo, ma anche oltre Husserl, no? Invitandoci a scommettere sulla possibilità di rendere conto, ragionando, di ciò che costituisce il tesoro dell'esperienza umana, l'indeducibile dell'esperienza umana, uno spirito sensibile. Intorno a noi ci sono soltanto o materie inerte o corpi organicamente sensibili. Il spirito sensibile conosciamo soltanto Dio. L'abbiamo sottratta persino agli angeli, sciaguratamente, la sensibilità. Invece io credo che ce l'abbia. Se no non potrebbero eseguire il comando di Dio, che comanda le cose perché è sensibile alla povera vedova di Elia che non ha da mangiare, perché si commuove per la vecchina che dà due soldi ed è tutto quello che ha al tempio, mentre quelli che ne hanno tanti fanno gli avari. Ci vuole sensibilità, appunto, ci vuole uno spirito sensibile per fare questa differenza, perché non è una differenza calcolabile in percentuali come la giustizia terrena. Ecco, questo è il primo fronte di avanzamento che ci consente di arrivare a questa metafisica dell'affezione come sovratrascendentale dell'essere, che attinge alla cora, che è radicata prima della divisione tra spirituale e corporeo, perché l'enigma della sensibilità capace di apprezzare il come deve essere come principio della sapienza di tutte le cose, che contiene la verità del come è, ma la supera, e che riesce ad assegnare a questa sapienza, la sapienza del come deve, la sapienza dell'affezione, la sapienza della relazione di valore o del valore della relazione, riesce ad assegnarle precisione, perché questo è il nostro problema. Quando io dico metafisica delle affezioni, i miei colleghi dicono, ma dopo con le affezioni come fai a decidere cosa è giusto, cosa non è giusto? Beh, no, guarda, lo so, il linguaggio ci manca, però... Avete capito? Metafisica dell'affezione significa questo. Precisione, la precisione del bisturi, la giustizia di questa affezione. E diventa anche una cosa molto creativa, no? Che cosa significa cercare la giustizia di questa affezione? Quindi comparandola con il concetto dell'amore, ma misurandola su questo. E comprendendo le differenze e dando conto delle differenze. E quindi ricavando una morale, diciamo, positiva, relativa alle differenze, dove l'amore per il nemico è amore, ma diverso, abissalmente diverso dall'amore per il figlio, dall'amore per il povero, dall'amore per la vittima, che ha un certo andamento un po' superficiale della pratica cristiana e della teoria cristiana della misericordia, perché dietro non c'è questa istruzione, sta incominciando a trattare in un modo molto mondano. Nel nostro discorso si respira più compassione per il persecutore che per la vittima. Abbiamo molta letteratura che cavalca l'idea. Qui c'è stata un'infanzia deprivata, una violenza che viene restituita, una società che ci condiziona, eccetera. Benissimo. Ma con tutto questo la cattiveria rimane cattiveria. E la ferita rimane ferita. E noi in questo momento non siamo altrettanto generosi nei confronti del fatto che per la vittima c'è non soltanto il problema di essere risarcita, ma di essere restituita alla comunità umana. Abbiamo una sapienza un po' scarsa di questo, un po' scarsa. Le nostre pratiche penitenziali una volta avevano questa sapienza. Cioè, il cammino penitenziale era impegnativo, però la riammissione era ugualmente impegnativa, eh? Cioè reale, non semplicemente tre paterave e via. E questo voleva dire qualcosa, pur con i mezzi limitati. Dunque c'è la questione della giustizia, dico una battuta su questa. Io ho preparato un testo, ho fatto il compito, ma penso che non leggerlo rende più divertente e lieve per voi, dopo però io lo lascio e voi siete esperti, mi permetto quindi di non fare il professore, il vero professore legge i testi, in Germania il vero professore legge il testo, ma noi invece siamo professori più avanti. E allora adesso dico un'ultima battuta sulla giustizia, no? Ho detto sull'affezione. In che senso intendo, lo vedete, è un bel rovesciamento, però secondo me la strada c'è. Perché noi in realtà il linguaggio comune suppone una sensibilità dello spirito. Quando si dice grandezza d'animo, si allude a questo, no? Che non è la sensibilità mia che mi commuovo perché vedo uno, vedo il sangue, no? Ecco, mi commuovo, come dice Cartesio, siccome penso che potrebbe succedere a me, mi emoziono e la pietà mi spinge a fare qualcosa perché potrebbe succedere anche a me. Ci sono anche tutti questi riflessi, però la grandezza d'animo è un'altra cosa. una qualità dello spirito di cui il corpo non sa niente. E Rosmini lo dice, io mi sono citato, ve lo leggo perché siete più esperti di me, ma nel Nuovo Saggio, quando parla del tema della percezione, dice proprio questo. Dice, non la confondete, io vedo una pallottola che mi ferisce il braccio, e ho una percezione, provo una sensazione, la vedo, ma quello che vedo, che percepisco, la sensazione che provo, è ottusa dal punto di vista del valore. Non vedo niente che assomigli all'avvilimento dell'essere stato aggredito, ferito, colpito, no? E come mai e perché? Niente. Vedo la palletta che si è infilata nel braccio, sento male, no? Ci vuole una sensibilità spirituale. E sensibilità vuol dire la mia mente non riconosce semplicemente, non decifra semplicemente i segni. Quindi decifro questa è una palla che si è e per questo sento male perché ha colpito un organo. Questo lavoro della mente analitica, no, la sensibilità spirituale è quella appunto che realizza improvvisamente l'avvilimento dell'essere ferito, la contraddizione del valore di una relazione che si rovescia nel suo contrario, che è aggressione, ecco. E quindi mortificazione, ferita da parte di un mio simile. C'è ancora una cosa, tra parentesi, prima di chiudere e dire una battuta sull'apertura dell'affezione. Sono pronto a proporre un premio Nobel, non ho i soldi ma qualcuno lo troverò, un premio Nobel per l'evento più catastrofico della storia del pensiero, anche cristiano, forse direi soprattutto cristiano. Parlo della grande scolastica, non della nostra grande scuola di teologia. Ecco, io darei un Nobel negativo a quello che ha avuto la geniale idea di tradurre dynamis come impotenza e energeia come in atto, congelando l'atto d'essere in uno stato di cose, il modello dell'atto d'essere in uno stato di cose, e la dynamis potenza nella possibilità, nel virtuale. Come se invece nel dinamismo dell'essere persino il sasso non dovesse l'energia che lo tiene insieme al fatto che c'è una dynamis, cioè una potenza che non coincide col suo stato di cose, ma con la forza che lo tiene insieme, capisci? Dynamis. Si chiamano dynamis nel Vangelo, nei sinottici, i miracoli di Gesù. Noi abbiamo tradotto miracoli perché al popolo lo colpisce se si butta dal tempio e non si fa male, come dice il diavolo. Quella è vera propaganda, presto. Capito? Miracoli, cose da vedere, lo spettacolo inaudito. E non teniamo conto del fatto che i contemporanei vedono il miracolo di Lazzaro che esce dalla tomba e dicono ci ha fregati ancora una volta. Invece di vedere uno che rinasce, gli viene in mente ecco il segno che ci odia. Pur di sbeffeggiarci fa uscire i morti dalle tombe. Lo vedi che la relazione di valore è decisiva, no? Quello che vedi come stato di cose può essere questo o il contrario di questo dal punto di vista della sensibilità dello spirito che dà valore alla relazione. Sicché se anche esce un morto dalla tomba non cambia niente, dice ah finalmente crederebbero e Gesù gli dice no, non crederebbero neanche se risuscitano i morti. E noi abbiamo fatto un apologetico su questo, no? Se riesco a vedere che risuscita un morto, no, dipende. Dipende dalla forma a cui hai addestrato la tua sensibilità spirituale. Se non c'è la giusta affezione, tu non vedi niente lì. O vedi altro da quello a cui dovresti essere sensibile. vedi un prodigio che ti sbugiarda invece di vedere un ragazzo restituito all'affetto delle sue sorelle, che è quello che dovresti vedere, perché è quello che Gesù fa. La giustizia di quell'affezione, il valore di quella relazione è restituire Lazzaro alle sue sorelle. Questo devi vedere. Allora vedi cosa vuol dire che l'affezione guida il vedere? Ma l'affezione non romantica, l'affezione non organica, l'affezione non pulsionale, va bene, ma bisognerà uscire da questa cosa. La teologia non fa niente per uscire da questa. E nei gruppi dei fidanzati fanno la catechesi al matrimonio e commentano il Cantico dei Cantici per spiegare l'amore secondo la Bibbia, capito? Va benissimo, va benissimo. Ma come mai in questa spiegazione io vedo più Tristano e Isolda che Dio e l'uomo, Come mai nessuno dice una parola su Ruth? Il libro di Ruth è un'integrazione perfetta. La giustizia degli affetti che è diversa dall'amore del Cantico dei Cantici. Il rapporto tra Ruth e Noemi è perfezione dell'amore, diversa da quello del ragazzo e della ragazza del Cantico. Diversa, non alternativa, diversa. E se non ci sono tutte, quella del Cantico dei Cantici si disperde e quella di Ruth e di Noemi rimane ignorata, sottodeterminata. Non è abbastanza sexy e quindi non è abbastanza amore. E quindi anche i preti non la adoperano come esempio, perché gli pare debole. Il voler bene, la mia relazione incomincia così, il voler bene, che per me è il vertice del concetto di amore, è diventato un significato debole. Voler bene è il vertice del concetto di amore perché non si riesce a ridurre né al volere né al bene. Se il voler bene si lasciasse ridurre al bene, il povero non lo amerei, cercherei il sempre più perfetto, come insegna Platone e Socrate. Si deve cercare il bene, quindi il sempre più perfetto. L'handicappato devo superarlo, devo passare oltre, sono obbligato a passare oltre. Adesso che è diventato narcisistica, questa ricerca è un tripudio. Ciascuno cerca di realizzare sé ottimizzando il bene quando c'è amore. E l'amore dell'altro non incomincia dall'amore di sé. Se vuoi bene a te stesso, vorrei bene anche l'altro. Benissimo, perfetto. Lo spiegano anche al catechismo del giovedì. Non oso pensare questa generazione dove potrà finire, se glielo spiegano anche in chiesa. Capisci? Ecco, questo tanto per darvi senso un po' drammatico, diciamo, l'interesse di questa. Allora, invece, dynamis e energeia sono due vocaboli, appunto, no, energetici, dinamici. La potenza rimane nell'atto, è la radice che consente di progettare e di sperare un come deve. Se no ogni cosa sarebbe semplicemente se stessa, no? Congelata nella sua essenza. Invece ogni cosa, anche il sasso, contiene un come deve. Per questo nella nuova creazione anche i sassi diventeranno rubini, opali, berilli, pietre preziose, perché la potenza rimane, non si esaurisce nel passaggio, non è sostituita dal passaggio all'atto. E l'atto rimane energetico, l'atto non è mai uno stato di cose. Ultima, dunque, per quanto riguarda la giustizia qui invece abbiamo la difficoltà, sono i miei due operatori, primo ho spiegato gli affetti, la difficoltà è l'eredità romantica, insomma sentimentale, che ha preso anche il cristianesimo, quindi non ce la facciamo ancora, non abbiamo lessico per parlare dell'esattezza della sensibilità spirituale, sensibilità spirituale come funzione di verità. Va bene, per la giustizia invece il problema è lo scarto. Qui abbiamo categorie invece più definite, però la giustizia è precipitata nella filosofia sociale, nella della dottrina morale, sociale della Chiesa, nel lessico dello scambio, del contratto, insomma, del vincolo giuridico, a livello basso, non è più la dike che una volta assomigliava, che il cristianesimo ha abbandonato anche abbastanza presto, sì, ha continuato a parlare della giustizia di Dio, addirittura è diventato un tema classico di conflitto, no? Giustizia, giustificazione di Dio, ma non ha attecchito, è di nuovo sparito. Adesso leggiamo San Paolo, non sappiamo neanche cosa leggiamo, è difficile anche commentarlo, no? Perché giustizia, giustizia è la legge, e la legge è la norma positiva che regola i rapporti sociali, quindi mi fa parlare di giustizia come sovratrascendentale, giustizia come forma propria della verità, forma propria della verità che riguarda l'essere, che guida il senso dell'essere. Il senso dell'essere è guidato dalla giustizia, non dalla verità. La verità è un sottoprodotto. È molto difficile, quindi qui c'è un riscatto da realizzare. Allora vi dico brevemente qual è la via del riscatto che io cerco di percorrere, infilandomi nella cittadella dei giuristi. Dico, siccome sono loro che hanno in mano il concetto della giustizia, non si può parlare della giustizia se non in quei termini, anche in parrocchia, no? Con quel bellissimo paradosso, quella bellissima contraddizione dalla quale il cristianesimo non è ancora riuscito a uscire fin dal 600, dove abbiamo finito noi cattolici per teorizzare la giustizia è il minimo ma è necessario e quindi patisce giustamente il comandamento, l'ingiunzione. L'amore è il massimo ma è gratuito e non sopporta il comandamento, no? Più o meno come al cuore non si comanda, una roba così, no? Non è, cristianesimo è una religione del sì. E questo è un paradosso, capite? Come? Noi abbiamo il comandamento dell'amore che deve essere così preciso da consentirci di individuare l'integrità della giustizia anche là dove io, avendo pagato il convenuto all'operaio della prima ora, decido di dare lo stesso soldo all'operaio dell'ultima ora perché ha trovato lavoro solo per ultimo, in base al semplice fatto che i suoi bambini mangiano come quelli del primo. Come fai a farcelo stare? Ecco. Allora, la mia strada è, bene, vengo nella vostra cittadella, qual è il vostro protocollo, la vostra regola d'oro? La nostra regola d'oro è la giustizia è dare a ciascuno il suo, che è bellissima formula, col piano e tutto sappiamo. Allora dico, senti, hai mai riflettuto sul carattere enigmatico, paradossale di questa formula? Che significa dare a ciascuno il suo? Se è il suo, lo dovrebbe già avere. Se invece si tratta di darglielo, vuol dire che c'è un momento in cui il suo più proprio, perché giustizia è tutto, non solo il denaro, no? Rispetto, la dignità, non so che. Vuol dire che c'è un momento in cui il suo è da un'altra parte, il suo è di un altro che glielo dà. Non solo, ma un altro glielo deve dare. Anche secondo la giustizia più positiva, l'altro glielo deve dare, non te lo puoi prendere. La civiltà umana è basata sul fatto che se anche tu mi devi questo soldo, io non posso venire a casa tua col revolver e rapinarti i soldi che mi devi. Ma c'è un'ingiunzione e un terzo si incarica di evitare che la pratica della giustizia, appunto, passi attraverso una formula, una forma, un come deve, anomalo rispetto al fatto che essa è la relazione di valore. Cioè passi attraverso la forma della rapina, della violenza, della subornazione, che è il contrario. Allora, l'oggetto sarebbe giusto, ma la forma della sua appropriazione, invece ferisce il concetto della giustizia che era applicato appunto all'idea che questo ti è dovuto, no? Adesso facciamo un passo indietro. Ti pare che nell'esperienza dell'uomo questo concetto del suo, del proprio, sia la prima e l'ultima parola della coscienza umana, dell'esperienza di sé? Ti pare che il tema dell'identità risolta nel proprio, e attenti, e non evaporata nell'altro, risolta nel proprio, che nega il gesto dell'appropriazione, cioè il gesto della donazione che consente il proprio, ti pare che sia l'ultima parola? Prova a guardare. Quando nasciamo, fin da quando siamo un grumetto nel ventre della mamma, nell'utero della mamma, già avviene questo, che il nostro proprio è ricevuto da altro, che però ce l'ha in deposito per noi. Il sistema immunitario della madre si organizza, invece che per espellere l'intruso, come farebbe normalmente, per accoglierlo e proteggerlo. Perché vuol dire che c'è una dimensione del sistema immunitario della madre che sa di essere destinata ad altro, non alla madre. È suo, è della madre, certamente l'utero è mio, come dicevano, però non è destinato a te. Si sviluppa, e questo è bellissimo, si sviluppa persino dentro l'organismo umano il meccanismo appunto della donazione. C'è qualcosa di me e in me che però non è semplicemente mio e per me, ma è destinato ad altri. Il bambino nasce e cresce di questo. Ma forse ognuno di noi, no? La bellezza della scoperta del fatto che l'identità di ciascuno, inconfondibile, nella sua singolarità, c'è questo dispositivo che è non solo organico ma anche spirituale, quello di coltivare e allevare parti di sé destinate ad altro, perché l'altro vive soltanto se tutti gli altri riconoscono dentro di sé delle parti destinate a lui. Sono parti di cibo, ma anche parti di relazione, parti di insegnamento, parti... Questa è la società umana. Quindi non c'è alternativa rispetto all'individualità, all'identità, alla singolarità. C'è la scoperta del fatto che la singolarità è un meraviglioso deposito e quindi un ambito di crescita di parti destinate al terzo, che si distinguono dalle parti destinate a me, ma che sono complici. Più io riconosco le parti destinate al terzo e più le mie si arricchiscono. Il sistema immunitario della madre si arricchisce di funzioni che prima non pensava di avere, perché le bastava quelle che avevano, no? Adesso invece è più forte, è in grado di proteggere anche un secondo e insieme se stessa, no? Questo a me sembra molto interessante per risolvere appunto una volta per tutte la questione del rapporto realizzazione di sé, autorealizzazione e poi l'incontro con l'altro, e il prete predica, no, l'altro è importante, devi andare verso l'altro, non è che devi andare verso l'altro, è che devi guardare certo dentro di sé, capire chi sei, e capirai chi sei nel momento in cui ha trovato le parti che sono in te destinate ad altro. Imparo l'inglese, sono bravo, so parlare l'inglese. C'è una parte di questo apprendimento che è destinato all'altro. Quando arriverà un bambino handicappato al quale insegnerò un po' di inglese e lo vedrò felice, capirò che c'era un di più di questa identità che era destinata, che era suo. E riconoscerlo e non farselo semplicemente strappare e non semplicemente venderlo per denaro, anche se ci sta il giusto prezzo, il giusto scambio, è vero, del lavoro prestato, questa è la bellezza dell'essere umano, dove essere per sé ed essere per altri sono già costituzione dell'essere umano come deve. Capito? E questo mi sembrerebbe dare un fondamento piuttosto interessante a questo dissidio, è vero, tra l'autoreferenzialità del soggetto moderno e, io dico, la condanna alla retorica di una relazione, di una immagine dell'alterità che comunque rimane o totalmente estrinseca oppure viene individuata come termine etico nel momento in cui io sono in grado di assorbirla, no? L'amore fusionale, di assorbirla nella realizzazione di me. E entrambe le strade mi sembrano pericolose, mentre questa appunto del sé per altri è, mi sembra molto creativa e molto bella. Grazie infinito.